Il Corriere della Sera, martedì 10 settembre 1985. Il mostro colpisce ancora. A un anno dall'ultimo delitto, ritorna l'incubo del maniaco assassino. Nella ricostruzione fatta dai criminologi modenesi si dice, tra l'altro, che l'assassino ha sentimenti ostili nei confronti della società e durante l'adolescenza avrebbe mostrato comportamenti aggressivi, problemi con la famiglia e con gli amici. Un tipo eccitato alla crudeltà da libri, film, realtà e fantasia, aggiungendo poi che la possibilità di trovare soddisfazione, seppure parziale, ai suoi patologici desideri, può spiegare i lunghi intervalli che sono trascorsi fra i primi delitti. Queste ed altre le considerazioni dei criminologi di Modena per dare, se non un volto, almeno una personalità all'assassino. Uno di questi studiosi, il professor De Fazio, è arrivato ieri sera sulla Cassia Vecchia. È sceso da un elicottero dei carabinieri alla ricerca di indizi che confermino le tesi degli studiosi. Per questo, intorno a quella tenda insanguinata, è stato fatto un cordone di militari, impedendo a tutti di avvicinarsi. Il giorno dopo, mercoledì 11 settembre 1985, sempre il Corriere della Sera, qualche dettaglio in più. Dopo l'uccisione della coppietta francese, il mostro è ritornato nell'ombra e si teme che possa colpire ancora. Ha una scorta di 37 pallottole e forse calza scarpe numero 44. Firenze. Niente. L'assassino non si è lasciato indietro niente. Soltanto i 9 bossoli di quella sua pistola Beretta Long Rifle, calibro 22, con i quali ha firmato la sua ottava micidiale imboscata a una coppietta appartata sui colli di Firenze. Sotto il fischio del metal detector che un carabiniere rabdomante fa scorrere sul terreno spelacchiato, affiora uno di quei bossoli gialli e lucenti. È piccolo, sembra un confettino. Secondo i giudici che rimasticano tutti i dettagli dell'inchiesta, cercando un appiglio, il mostro ha consumato finora 63 di queste pallottole Winchester serie H, una vecchia produzione ormai introvabile. Nel caso avesse 2 scatole, ognuna contiene 50 colpi, gli resterebbero ancora 37 proiettili. E ormai è inutile sperare in un qualche ravvedimento del maniaco. O viene fermato, o quei confetti continuerà ad usarli, forse tra un anno, forse più avanti ancora, ma li userà. Nello spiazzo polveroso, cinto da pini e cipressi, ulive e querce, a 21 metri e 70 centimetri dalla strada che da San Casciano scende verso Firenze, passando per il borghetto di Sant'Andrea in Percussina, un appuntato si china a raccogliere con rassegnata umiltà un foglietto di carta ingiallito che legge lentamente. Non serve a nulla, ma bisogna tentare. Un perito della scientifica in ginocchio scruta scrupolosamente tra le migliaia di orme calcate nella terra da una moltitudine di giudici, poliziotti, carabinieri, giornalisti, fotografi. Non serve a nulla, ma bisogna tentare. Un militare in tuta mimetica incoraggia il suo pastore tedesco, sfinito dal caldo, strattonandolo per il collare. Annusa, annusa! Il giorno dopo la scoperta dei cadaveri di Nadine Moriot, 36 anni, di Besançon, sposata e separata, madre di 2 bambine di 2 e 4 anni, e del suo amico Jean-Michel Cravachvili, 25 anni, batterista rock di origine georgiana, il pool di magistrati che da anni cerca di scoprire il mostro di Firenze ha il morale a pezzi e non fa nulla per nasconderlo. L'unica cosa che finora sono riusciti a mettere insieme è una ricostruzione ancora approssimativa del delitto, in gran parte identico ai 7 duplici omicidi del passato, ma con qualche piccola variante. Nadine e Jean-Michel, scesi in Italia da Besançon per un viaggio di una decina di giorni, la ragazza avrebbe dovuto rientrare ieri, il giorno 5 settembre sono a Forte dei Marmi, il 6 a Pisa, lo dicono le ricevute di 2 trattorie. Quando montano la tenda nello spiazzo di Sant'Andrea in Percussina, probabilmente la sera stessa del 6, e c'è da scommettere che salutino la scoperta della piazzola come un colpo di fortuna. La zona è tranquilla, la strada vicina non troppo frequentata, il panorama stupendo. Non hanno mai sentito parlare del mostro, non sanno che i ragazzi del paese evitano da mesi di appartarsi lì, un tempo alcova delle coppiette assediate da guardoni invadenti ma innocui. La sera di domenica, o più probabilmente di sabato, lo accerterà la perizia medico-legale, i due cenano da qualche parte, tornano alla tenda e si infilano sotto il sacco a pelo grigio. L'assassino forse era già sul posto, nascosto dietro una siepe di arbusti. Forse ha lasciato la macchina in un viottolo tra gli alberi a un paio di centinaia di metri. Improvvisamente i due francesi sentono lo zip di una tela lacerata. È il maniaco che con un coltello ha tagliato la tenda esterna. L'uomo infila la testa nell'apertura, si accorge che la seconda tela, quella a catino, gli impedisce di vedere, si volta e corre subito dall'altra parte dove c'è l'ingresso. In quel momento, con ogni probabilità, si affaccia Nadine, che subito è scaraventata indietro da una pallottola in fronte. L'assassino spara poi su Jean-Michel, colpendolo al ventre con 5 degli 8 colpi scaricati. Il ragazzo riesce a uscire, corre barcollando verso la boscaglia. Il maniaco lo agguanta, lo trascina a terra e lo finisce con una coltellata alla carotide. Poi lo nasconde alla meglio con qualche bidone di vernice. Infine il macabro rituale, porta fuori dalla tenda il corpo di Nadine, 3 tagli netti e strappa il pube. Un'altra incisione e si porta via il secondo feticcio, il seno sinistro. Rimette la ragazza nella tenda, la copre con il sacco a pelo e se ne va. Nessuno ha visto, nessuno ha sentito. In mancanza di altro, falliti tutti i controlli su una 50ina di persone da tempo tenute d'occhio e i cui alibi sono stati controllati subito dopo la scoperta del delitto, ai magistrati non resta che affidarsi alle microtracce, così le chiama, del criminologo Francesco De Fazio e alle solite deduzioni. Tra le prime c'è chi spera nelle rivelazioni di un'orma che potrebbe essere dell'assassino. Dice De Fazio che il tacco è esattamente di 7 cm per 9. L'uomo calzerebbe dunque scarpe numero 44 e sarebbe più alto di 1,85 m. In realtà l'intera equipe De Fazio, interrogata al processo Pacciani nel 1994, non menzionerà alcun dettaglio su questa ipotetica impronta numero 44. Non si capisce bene se lasciata nel terreno, se lasciata col sangue. Comunque questo elemento poi non verrà più fuori, assieme ad altri elementi che invece, come vedremo, saranno citati nei giornali. Le deduzioni le tirano in una sconsolata conferenza stampa il procuratore capo Cantagalli e il sostituto Francesco Fleury, che con i colleghi Vigna, Izzo e Canessa conducono l'inchiesta. Come le altre volte, il maniaco non ha scelto una zona particolarmente appartata, quanto dominante, un luogo cioè, e questo è 3 o 4 metri a monte della strada, da cui poteva tenere d'occhio i dintorni in un raggio di almeno 100 metri. Il rito è stato ripetuto meticolosamente, ma con una variante. Per la prima volta l'assassino ha cercato di rinviare il più a lungo possibile la scoperta del corpo. Tanto che una ragazza di San Casciano, Sabrina Carmignani, che col fidanzato si era appartata nella piazzola alle 17:30 di domenica pomeriggio, quando probabilmente il delitto era già stato consumato, dice: «Non ho notato nulla, solo un rigonfiamento su un lato della tenda. Pensavo che ci fosse qualcuno a dormire, così ho spento l'autoradio». «Ero andata lì con il mio ragazzo», spiega lei, «il tempo appena necessario per mangiare un panino. Non siamo scesi dalla macchina, anzi abbiamo spento la radio per non disturbare quel corpo che intravedevamo nella tenda e credevamo dormisse. Questa è la mano sua. Erano le 2:30 del lunedì pomeriggio. Il maresciallo Lodato della stazione dei carabinieri di San Casciano aveva appena trovato per terra, accanto alla tenda dei due giovani francesi, un bossolo di pistola calibro 22. Non c'erano più dubbi, questi due turisti erano stati assassinati dal mostro. Racconta Luca Santucci, 20 anni, un ragazzone che aiuta la madre nella conduzione della pensione Mary di San Casciano. Ero andato in cerca di funghi. Mi avevano detto che c'erano pennicciole, pinnarelli e chiodini. Nello spiazzo ho visto una Golf bianca, ho notato la targa francese e mi sono accostato. Se ci sono questi, ho pensato, tanto vale lasciare la mia macchina aperta. Appena dietro il cespuglio ho udito un gran ronzio di mosche. Ho visto una nuvola di insetti, ho sentito una puzza rivoltante. L'ho visto allora lui. Era steso come se fosse su una maca, adagiato tra gli sterpi. Aveva il viso nascosto dal coperchio di un fustino di detersivo. Tutto il corpo era coperto di sangue. Sono indietreggiato con la paura che mi prendeva la gola e sono corso ad avvertire mio padre. 10 minuti dopo eravamo di nuovo sul posto con l'appuntato Malloni e il maresciallo Lodato. Solo allora abbiamo guardato dentro la tenda. La ragazza era coperta dal sacco a pelo. Sembrava che tutto fosse a posto. Poi, sollevato un lembo della trapunta, il maresciallo l'ha vista. Santo Iddio! Ha farfugliato mandando giù la saliva. Santo Iddio! Ha guardato per terra dentro la tenda e ha visto uno di quei bossoli.